Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio numero 1. Sono 14 anni che vi teniamo compagnia con questo podcast. Mamma mia, ragazzi, quanto tempo è passato!
Belli bianchi abbiamo.
Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata della stagione 14 del podcast Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il primo ottobre 2020. E insieme a me ci sono Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare la chat del video della diretta.
E poi Marco Zambianchi.
Ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti dopo questa lunga pausa estiva. È successo un sacco di roba, naturalmente parleremo per le prossime 4 ore per recuperare gli arretrati.
Vi saluta anche Veronica da Verona, che vi va a leggere le notizie. Vediamo di cosa parliamo questa sera. Allora, abbiamo qualche novità associativa, di cui ci parlerà Marco. Abbiamo due sonde gemelle Janus per l'esplorazione degli asteroidi binari. Parleremo di quella famosa perdita d'aria che c'è stata in questi giorni, non in questi giorni, è da un po' che c'è, ma ce ne parlerà Marco a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E poi io vi parlerò di un paio di ritorni al volo con sorpresa. Direi di cominciare con le informazioni associative. Che cosa sta succedendo, Marco, nell'associazione in questi giorni?
Nell'associazione precisamente, sapete che noi gestiamo una rete intera di siti, spero che vi abbiano tenuto compagnia durante questa appunto lunga pausa estiva, come dicevo prima. Forse il sito su cui ci siamo dati più da fare in questo periodo, a parte Astronauti News, che già sapete è la fonte di tutte le notizie che commentiamo qui in podcast, è proprio il forum su cui non ci stanchiamo di lavorare, perché abbiamo l'ambizione di portarvi sempre nuovi servizi in maniera gratuita, in maniera completa. Noi attingiamo a delle API, cioè dei siti mantenuti da volontari che raccolgono un sacco di informazioni di tipo spaziale, quindi tutte le notizie sui lanci, le caratteristiche dei razzi, le caratteristiche delle capsule, una marea di roba veramente. E abbiamo cercato nel corso di quest'estate di espandere le funzionalità di un finto utente. No, non è finto, perché poi se la prende, di un utente virtuale del nostro forum che è AstronautiBot, che va e pesca le informazioni da queste API, le rielabora e crea delle schede, degli aggiornamenti, dei post, e quindi di fatto informa tutti i frequentatori del forum, iscritti o non iscritti, anche chi è di passaggio, anche chi scrive per la concorrenza, informa in tutti i modi, e naturalmente, come vi ho detto, cerchiamo di espandere l'offerta dei servizi. Per esempio, quest'estate abbiamo lavorato sodo ad AstronautiBot nella sua 6ª versione. In parte si tratta di lavori sotto il cofano, come si dice, per andare ad aumentare la sua capacità di adattarsi e prendere sempre più fonti, sintetizzare sempre più cose. Ma in particolare quest'estate siamo andati a fare un lavoro sui satelliti Starlink, che sono sempre super popolari. Quindi se venite dalle parti di Forum Astronautico potete sapere con aggiornamenti bigiornalieri, quindi ogni 12 ore, quali Starlink sono in volo, con quale razzo sono stati lanciati, quali sono gli Starlink che sono rientrati in atmosfera e quali sono probabilmente in procinto di rientrare, perché abbiamo apogeo e perigeo e naturalmente se state per rientrare questi due punti dell'orbita piano piano scendono. E un sacco di altre novità, le schede dei lanci a cui abbiamo cercato di aggiungere le informazioni dettagliate, per esempio per i lanci di SpaceX, sulle imbarcazioni che escono per recuperare le ogive, che esce per recuperare il primo stadio. In sostanza abbiamo l'ambizione di rispondere a tutte le vostre domande. Naturalmente ci saranno sempre dei punti scoperti, quindi uno dei vantaggi di essere utenti registrati del forum è che potete dare un feedback o richiedere nuovi servizi. Un'ultima cosa, tanti utenti del forum che hanno apprezzato il servizio dietro le quinte stanno dando una mano, portando o nuove idee o nuove schede, nuovi servizi, nuove informazioni che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Per esempio con il lancio, vi posso già dire che con il lancio della prima missione operativa delle capsule SpaceX, in questo momento della Crew Dragon quindi, previsto, penso ragazzi, correggetemi, il 31 ottobre,
sì, confermo.
Andremo a rilasciare una bella lista che vi fa vedere tutte le capsule, tutti i veicoli, pure lo shuttle, che capsula non è, tutte le missioni che hanno attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, ma vi farà vedere a quali portelli hanno attraccato e quali sono le capsule attraccate in questo momento e dove. Anche in questo caso con aggiornamenti praticamente bigiornalieri. Due volte al giorno, ogni 12 ore, andiamo a ricalcolare il tempo in cui queste capsule attualmente collegate sono state collegate alla stazione e raccogliendo un sacco di notizie che sono utili sia per portarle a voi sotto forma di articoli, ma anche per, secondo me, soddisfare la curiosità dei più nerd spaziali tra chi ci ascolta. Quindi, pippone per dire veniteci a trovare e secondo me troverete tanti spunti assolutamente introvabili, non solo in Italia, ma tante cose le abbiamo solo noi a livello internazionale. Quindi permettetemi per una volta di non essere proprio modesto. Passate da forumastronautico.it.
Quindi il forum è un ibrido umano-robotico.
Letteralmente, direi proprio di sì.
Ma quindi adesso Astronautibot sta tentando di rubare il lavoro al nostro statista Lupin, che compie gli anni oggi, tra l'altro. Auguri!
Hola, auguri Paolo!
Paolo Baldo!
No, no, anzi, vuole fornire più benzina per Paolo, che prima di tutto fa le pulci al bot, giustamente, di stimolo avere uno come lui che ti corregge subito, perché ti obbliga a essere attento. Ma stiamo raccogliendo anche dati che probabilmente lui non ha e magari gli forniamo qualche idea. Quindi direi che decisamente andiamo a integrare le sue statistiche che spesso utilizziamo nei nostri articoli perché sono ben fatte. E chi fosse curioso può andarsi a vedere sul nostro canale YouTube la sua presentazione della scorsa Astronauticon in cui vi mostra come raccoglie queste statistiche e come tiene mantenuto il suo foglio Excel. Può essere interessante per i malati di OCD appassionati di statistiche.
Bene, allora dopo le informazioni, le ultime news dell'associazione ISA, direi che possiamo partire con le notizie. Paolo, ci parli di queste due sonde gemelle Janus per l'esplorazione degli asteroidi binari. Raccontaci un po' che cosa sono.
Sì, è una notizia di attualità perché la NASA ha dato il via libera all'ultima fase, la fase finale della progettazione di questa nuova missione Janus, che visiterà con due veicoli due asteroidi binari, cioè due sistemi costituiti da almeno due, in alcuni sistemi sono anche di più, asteroidi che ruotano intorno a un comune centro di massa. Questa missione Janus fa parte di un programma della NASA che si chiama SIMPLEX, che sta per Small Innovative Missions for Planetary Explorations. È un programma per il quale la NASA chiede proposte di missioni interplanetarie a basso costo, cioè di meno di 55. Sto sentendo un ritorno audio. Vorrei dirlo al regista.
Colpa mia, scusate. Vai.
Adesso posso continuare, il ritorno è sparito. Dicevo che queste missioni sono a basso costo perché il limite massimo di spesa è di 55 milioni di dollari e i veicoli da realizzare per queste missioni non devono avere una massa superiore a 180 kg. Un altro requisito è che queste missioni devono essere lanciate in ride sharing, cioè devono essere portate come payload secondari da altre missioni interplanetari. Devono comunque essere missioni innovative che possono sviluppare, utilizzare delle tecnologie innovative o indagare dei settori di ricerca innovativi e le cui destinazioni devono essere degli oggetti del sistema solare. Per dare un'idea dei costi e di quello che si vuole realizzare, possiamo fare un confronto con un altro programma della NASA, il programma Discovery, che mette a disposizione una somma circa 10 volte maggiore. Le missioni Discovery non devono costare più di 500 milioni di dollari invece dei 55 delle Simplex. Alcune missioni conosciute del programma Discovery sono per esempio Mars Pathfinder su Marte, Messenger su Mercurio, Dawn sugli asteroidi, Kepler per la ricerca di pianeti extrasolari e InSight su Marte. E questa missione Janus, che prende il nome dalla divinità romana con due facce, è una collaborazione della Lockheed Martin, che realizzerà i veicoli e curerà le operazioni della missione, e l'Università del Colorado a Boulder, che si occuperà invece dell'elaborazione scientifica dei dati. La missione prevede due veicoli delle dimensioni di una valigetta, quindi il tipico bagaglio a mano di un volo in aereo, e con una massa ciascuna di queste due sonde di 35 kg. Quindi si tratta di veicoli della categoria dei piccoli satelliti, sono dei parenti dei CubeSat, quindi piccoli veicoli spaziali utilizzati fino a questo momento soltanto in orbita terrestre o per la prima volta nello spazio interplanetario con i CubeSat Marco, con i piccoli satelliti Marco e nella missione InSight. L'obiettivo di questa missione, dicevamo, è visitare per la prima volta due asteroidi binari. Si tratta di un settore di ricerca molto giovane, perché i primi asteroidi binari, il primo asteroide binario è stato scoperto dallo spazio, in particolare dalla sonda Galileo, nel 1993, quindi è un settore di ricerca che ha soltanto 27 anni. E Janus sarà la prima missione ad avvicinarsi a due di questi sistemi. Non è ancora chiaro, non ho trovato informazioni sul profilo di missione esatto di questi veicoli. L'ipotesi che faccio è che ciascuno dei due componenti della missione Janus visiti uno solo dei due sistemi asteroidali. Questi due sistemi sono uno che si chiama 1996 FG3 e l'altro che si chiama 1991 VH. Sono sistemi di piccoli asteroidi. Il primo, 1996 FG3, è un asteroide che ha la componente primaria di 1,7 km di diametro e la piccola luna di questo asteroide, quindi il componente secondario del sistema, ha un diametro di 490 metri. E si avvicinano a un massimo di 4,2 milioni di chilometri dalla Terra. Infatti sono entrambi questi due sistemi di asteroidi, questi asteroidi doppi, sono degli asteroidi della classe dei Near Earth Objects, cioè gli oggetti la cui orbita li porta ad avvicinarsi all'orbita terrestre. Sono della classe Apollo in particolare. L'altro sistema, l'altro asteroide doppio, che si chiama 1991 VH, è costituito dall'oggetto primario che ha un diametro di 1040 metri circa e dall'oggetto secondario che ha un diametro di 420 metri circa. Quindi in questi due sistemi le dimensioni della piccola luna dell'oggetto principale sono confrontabili a quella dell'oggetto principale. In entrambi i casi ruotano i due oggetti intorno a un comune baricentro. Sono oggetti costituiti da agglomerati non particolarmente compatti di roccia e di polvere. Una parte dell'interesse scientifico dello studio di questi asteroidi è che possono essere oggetti ancora in gran parte primordiali o che comunque possono dirci possono darci indizi sull'evoluzione del sistema solare, perché con le collisioni, con l'evoluzione che possono avere subito dalla loro formazione, conservano ancora delle tracce di questa evoluzione che possiamo analizzare. Le due sonde della missione Janus avranno due strumenti scientifici principali, due camere per riprese fotografiche, una nella banda del visibile e l'altra nell'infrarosso. E l'obiettivo primario è proprio lo studio dei movimenti delle piccole lune di questi due sistemi, insomma di entrambi i componenti, intorno al centro di massa. E sono due esempi opposti, questi asteroidi binari che visiterà la sonda Janus, del comportamento dinamico di questa classe di asteroidi doppi, perché nel caso di 1996 FG3 l'orbita di questi due oggetti è piuttosto regolare, è piuttosto stabile, mentre nel caso di 1991 VH il movimento è caotico. Le due sonde dovranno, attraverso riprese fotografiche, non soltanto studiare la superficie, la geologia, la superficie esterna di questi oggetti, ma anche caratterizzare il movimento, particolarmente importante anche per le implicazioni che ha il modo in cui orbitano questi sistemi binari per la difesa planetaria, cioè per lo studio degli oggetti che possono potenzialmente avvicinarsi alla Terra e costituire, creare un rischio di collisione, perché il movimento, l'orbita di questi oggetti, di questi sistemi binari, il movimento di un componente intorno al centro di massa rispetto all'altro, può avere anche degli effetti sull'orbita di questi sistemi intorno al Sole, quindi sulla capacità che hanno questi oggetti di cambiare traiettoria e quindi rendersi più o meno pericolosi per il rischio di collisione con la Terra. Quindi questo è uno degli interessi primari della missione. Ma la ragione importante per cui si studia questa classe di asteroidi, gli asteroidi con almeno due componenti, quindi almeno gli asteroidi binari, ce ne sono anche di sistemi multipli che hanno più di due componenti, è la stessa per cui ormai da secoli si osservano da Terra, si misurano i sistemi stellari doppi, cioè in questo caso sistemi di stelle due o più che ruotano intorno a un comune centro di massa. Perché in questi casi si può avere una determinazione diretta della massa delle componenti di questo sistema. Quindi osservando un asteroide doppio si può determinare la massa conoscendo le dimensioni, conoscendo i parametri orbitali di entrambi i componenti, e quindi conoscendo le dimensioni si può caratterizzare anche la densità, un parametro importante per capire la composizione chimica e lo stato fisico di questi oggetti, quindi un modo per sondare la struttura interna di questi oggetti. La missione Janus, come tutte le missioni del programma Simplex, dovrà raggiungere la propria destinazione, cioè i sistemi di asteroidi, in rideshare, cioè verrà portata nello spazio da un'altra missione principale, la missione Psyche, è ancora della NASA, che visiterà un asteroide ferroso. Il lancio di Psyche è previsto per l'estate del 2022 e i due componenti della missione Janus raggiungeranno le destinazioni, quindi i due sistemi di asteroidi, dopo 4 anni di volo, quindi se tutto andrà come previsto avremo maggiori informazioni su questi asteroidi doppi nel 2026. Sarà una missione storica non solo perché per la prima volta dei piccoli satelliti, cioè dei piccoli veicoli spaziali di questa classe, seguiranno il percorso più lungo raggiunto fino a questo momento da veicoli di questo tipo, quindi un traguardo tecnologico, ma sarà la prima occasione per studiare da vicino degli asteroidi binari di questa classe, degli oggetti così piccoli. Ricordiamo che il sistema più grande, il corpo principale del sistema più grande, cioè 1996 FG3, ha un diametro di circa 1700 metri. C'è un'altra curiosità che riguarda la storia dello studio e dell'osservazione di questi oggetti, che fino a questo momento sono stati scoperti e osservati soltanto con telescopi a terra. Sia 1996 FG3 sia 1991 VH sono stati scoperti dallo stesso scienziato, lo stesso astronomo, Robert McNaught, l'astronomo australiano Robert McNaught. Quindi sarà la prima volta nella storia dell'esplorazione dello spazio che una missione visita due oggetti scoperti dallo stesso scienziato, un primato davvero curioso che darà sicuramente grandissima soddisfazione a questo astronomo australiano. L'appuntamento per svelare i segreti di questi asteroidi binari, quindi al 2026 per vedere come sono fatti, ma per il lancio aspettiamo l'estate del 2022.
Beh, è un gran bel periodo per l'esplorazione degli asteroidi, perché adesso, tipo quest'anno, abbiamo Bennu, che se non sbaglio andrà a raccogliere, abbiamo Osiris-Rex, vediamo, Osiris-Rex andrà a raccogliere i campioni dell'asteroide Bennu il 20 ottobre, poi tornerà a Terra nel 2023. Abbiamo Hayabusa 2, che invece ha già fatto il suo lavoro sull'asteroide Ryugu, e tornerà a Terra il 20 dicembre. Poi è notizia della settimana scorsa, se non sbaglio, che Hera, la missione congiunta europea e americana, ha ricevuto i fondi per procedere con la progettazione, la costruzione e lo studio proprio dell'intera missione. Direi niente male.
Citavi prima Osiris Rex, che è una delle ragioni per cui i costi della missione Janus saranno tenuti sotto i livelli previsti, cioè che i sistemi di ripresa fotografica di Janus sono derivati proprio da quelli usati da Osiris Rex, quindi tecnologia collaudata e già disponibile. Quindi veicoli piccoli, delle dimensioni di una valigetta, con una massa piccola di 35 kg, quindi con costi di realizzazione e di lancio piuttosto bassi per stare nei limiti del programma Simplex.
Bene, vediamo se ci sono domande in chat per questa notizia. No, qui non ne vedo. Vi ricordo che sì, potete farci le domande su YouTube se ci state guardando live, su Facebook e anche su Twitch. Da quest'anno siamo attivi anche su Twitch. Allora, non vedo domande, direi che possiamo passare alla questione Stazione Spaziale Internazionale. Che cosa è successo, Marco? Che c'è stato un po' di panico negli ultimi giorni.
Sì, soprattutto se qualcuno tra i nostri ascoltatori segue la diretta continua di NASA, che sul sito Ustream ha un canale chiamato Downlink 1, attraverso il quale viene diffuso l'audio che va dal centro di controllo alla stazione spaziale e viceversa. Quindi se qualcosa succede di interessante e uno ha l'abitudine o ha la possibilità di tenerlo aperto in sottofondo, può ascoltare in diretta un sacco di cose interessanti. Cosa è successo? Veronica ce l'ha raccontato il nostro Giuseppe Corleo, che ha preparato un paio di giorni fa un articolo per riassumere uno degli eventi che succede, in realtà succede costantemente, cioè che dalla ISS si perde dell'aria, dell'atmosfera. Non è un evento esplosivo, non è atmosfera zero. Chi l'ha visto atmosfera zero tanti anni fa con Sean Connery, dove questi poveracci scendevano in una miniera e se non c'era pressione praticamente esplodevano come dei palloncini. No, questa è fantascienza, non è cosa che succede. non parliamo di possibilità di decompressioni esplosive, anche se qualche giorno fa c'è stata anche tra l'altro un passaggio ravvicinato di un detrito, gli astronauti li hanno chiusi nella Soyuz, anche qui potete andare a guardare un po' su Astronaut News. Il sistema della ISS sostanzialmente è sì un contenitore all'interno del cabile della Terra, c'è un'atmosfera mista azoto-ossigeno molto simile a quella della Terra su cui tutti noi viviamo, ma ci sono delle microperdite, non esiste un sistema perfetto che non perde mai, dalle guarnizioni, dalle micro imperfezioni delle saldature, qualunque cosa, piano piano un po' di atmosfera si perde. È un fenomeno conosciuto e difatti a bordo ci sono dei serbatoi che piano piano vanno a reintegrare le scorte quando la quantità, il volume d'aria che si è perduto oltrepassa una certa soglia. Naturalmente questa quantità viene costantemente monitorata, capite bene, per la sicurezza degli astronauti a bordo, ed è proprio grazie a questo monitoraggio continuo che è arrivato qualche giorno fa l'avviso all'equipaggio di la richiesta di fare delle investigazioni supplettive rispetto a quelle normalmente di routine di manutenzione che si fanno, perché il rateo, quindi la velocità a cui si andava a perdere dell'aria, era improvvisamente aumentata. Naturalmente uno non si deve, ripeto, aspettare delle decompressioni esplosive, ma l'impatto di un micrometeorite piuttosto che l'usura di guarnizioni o altre parti meccaniche della stazione può portare a questi fenomeni, e quindi è bene capirne l'origine, la natura e tenerli sotto controllo. Ed è stato proprio questo che nella notte, nella tarda serata, diciamo del 28 settembre, è stato chiesto agli astronauti, che hanno tra l'altro dei sensori agli ultrasuoni che aiutano, sono più sensibili dell'udito umano e sentono il sibilo dell'aria che esce dalla stazione, letteralmente, e hanno cominciato a chiudere i portelli dei singoli moduli, perché la perdita d'aria viene registrata come dato complessivo, no, del volume della stazione. Ma se voi volete capire qual è esattamente la stanza, il modulo dal quale si origina la perdita, il modo più efficace è chiudere tutti i portelli. A quel punto i sensori del singolo elemento, del singolo modulo, registrano in pratica in autonomia l'uno dall'altro, e il modulo che dimostra di perdere aria più velocemente è probabilmente la fonte della perdita. Questa operazione è stata fatta in un momento non esattamente classico, diciamo, non durante la giornata lavorativa, ma durante le ore serali, dove l'astronauta in genere si dedica alle sue cose personali, a scrivere alla famiglia, a guardare dal cupola, a rilassarsi dopo una lunga impegnativa giornata di lavoro. E quindi l'equipaggio ha cominciato a riconfigurare la stazione, quindi a chiudere i portelli, si sono messi in posizione precisa per la notte e si è raccolto dati da terra con la telemetria per tutta la durata della notte. Questo è riuscito a individuare nella fonte della perdita d'aria il modulo Zvezda, se non sbaglio. Adesso dico una stupidaggine, perché io Zvezda e Zarya Zvezda, me li confondo sempre.
Anch'io me li confondo
non
sempre.
Avevo sbagliato, excusatio non petita, uguale figuraccia, uguale, come se avessi detto Zarya. Va bene. Hanno trovato quindi la fonte della perdita in Zvezda, e nei giorni successivi, praticamente il 29 e il 30, gli astronauti cosa hanno fatto? Si sono davvero messi di buzzo buono a cercare l'origine di questa perdita ovunque dentro al modulo Zvezda, e con il risultato che non sono riusciti. Questa mattina, mentre stavo ascoltando in sottofondo i dialoghi dalla stazione, è arrivato un briefing dal centro di controllo di Mosca, che sostanzialmente ha detto agli astronauti le seguenti cose, che sono andato anche a riassumere sul forum. Intanto si è potuto quantificare la perdita di pressione, che aiuta un po', fatevi due conti. Si tratta di 1 o 2 mm di mercurio al giorno, cioè tra 0,0013 atmosfere e 0,0026 atmosfere al giorno, quindi una cosa molto molto bassa, un millesimo, tra un millesimo e due millesimi di atmosfere, molto bassa. Quindi la perdita inoltre è intermittente, non c'è un costante decadimento del volume, ma a volte c'è questo aumento di velocità nelle perdite e altre volte invece sembrano fermarsi, al punto che nelle ultime 16 ore, quindi la scorsa notte, dal centro di controllo di Mosca la telemetria non ha mostrato nessuna diminuzione del volume d'aria. In più, Solovyov, uno dei dirigenti di Roscosmos, che questa mattina teneva questo briefing online, con una certa dose di sarcasmo e ironia, ha fatto notare che non era il caso che gli astronauti perdessero ulteriormente tempo a cercare questa perdita. Avevano cominciato a bordo a smontare dei pannelli dietro i quali è stata ritrovata una sacca degli attrezzi che non trovavano da anni, e quindi era rimasta o bloccata o nascosta in qualche modo durante un'attività di manutenzione. Quindi avevano cominciato davvero a fare delle ricerche straordinarie da un certo punto di vista, e solo vi aveva detto: ragazzi, lasciate perdere, perché ci siamo fatti due conti e la grandezza, la superficie di questo foro, di questa cricca, dovrebbe essere tra gli 0,6 e gli 0,8 mm quadrati. Praticamente, facendo due conti, più o meno meno di una capocchia di spillo. E gli ho detto: quindi buona fortuna a trovarla, letteralmente così, sul live verso la stazione. Quindi il messaggio è stato ricevuto. È seguita poi una riunione di coordinamento con gli americani, perché naturalmente ricordo che la gestione della stazione è comune tra russi e americani, cioè i due centri di controllo che si alternano sono Mosca e Houston, con pari dignità e pari doveri di tutelare l'equipaggio e di portare avanti i loro esperimenti. Ma in un certo senso proprio la mancanza di tempo equipaggio, visto che sono solo in tre a bordo, il fatto che gli astronauti abbiano speso di fatto tre giorni del loro tempo a cercare questa perdita, che si è rivelata essere sì presente ma molto piccola, ha sicuramente compromesso, in senso che lo ha ritardato, il calendario delle ricerche scientifiche e anche forse delle manutenzioni ordinarie a bordo della stazione. Quindi si erano fatti un paio di conti di quanto costa un'ora astronauta, intorno ai 10.000 euro, quindi investire, naturalmente siamo sempre nel campo delle cifre costruite mettendo insieme i costi di costruzione, di lancio, tutte queste voci assurde, comunque diciamo che si può stimare in 10.000 euro all'ora. Capite che investire tre giorni di tempo per investigare questo tipo di fenomeno probabilmente, almeno da parte russa, non è ritenuto giustificato con un equipaggio così ridotto. Fossero di nuovo in sei, o come prima che avevano Bob e Doug a bordo quando c'era la Crew Dragon attraccata durante l'estate, sarebbe probabilmente stata una cosa diversa. E quindi è esattamente questo che è successo. E naturalmente queste cose vengono riportate in vario modo, a partire dall'episodio del detrito di cui parlavo prima, dove naturalmente emergenza, paura, panico sono le parole spesso scelte dai media generalisti. Non c'è niente del genere. È un'occasione questa di ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a bordo le emergenze di qualunque natura si affrontano seguendo delle precise procedure, e che gli astronauti non si comportano come nei film di space western, dove l'eroe del momento improvvisa la soluzione, ma praticamente tutte le possibili emergenze, anche quelle più pericolose, vengono testate, vengono provate a terra, e gli astronauti sono addestrati a reagire in maniera fredda, calma e controllata, perché sono dei professionisti e questo è il loro mestiere. Quindi non ne sono mai stati a rischio di vita, ma anche se ci fosse stata una perdita importante, ci sono procedure che consentono all'equipaggio di andare a trovare rifugio sulle loro Soyuz. Ci sono delle maschere per l'ossigeno che si possono indossare per agevolare eventualmente il trasferimento verso le capsule di emergenza. Ci sono una serie di procedure, quindi non è mai il caso di lasciarsi prendere dal panico e di cascare nel tranello di farsi prendere a leggere solo i titoli. Ma dalle nostre parti, se venite su Forum Astronautico o su Astronauti News, un altro vantaggio è che avete queste notizie riportate quasi in tempo reale, con una discussione abbastanza approfondita che vi aiuta a capire un po' come funzionano queste cose. Quindi speriamo che...
Il ritorno della banda del buco.
Sì, ve lo ricordate? In effetti devo dire che il rapporto tra i russi e i fori nello scafo non è mai stato chiarito fino in fondo. Perché l'anno scorso, vero ragazzi, non di più, ogni tanto perdo la cognizione del tempo, c'era stato questo episodio a bordo di una Soyuz sulla quale è stato scoperto probabilmente un foro praticato per errore durante i lavori di costruzione della capsula, poi tappato alla belle meglio con della colla epossidica, poi a un certo punto sta colla si è staccata. E anche lì i sensori, gli stessi che hanno svegliato o che hanno messo in allarme, tra virgolette, i controllori di volo in questo episodio raccontato da Giuseppe Corleo, avevano suonato, perché lì sì che c'era un forellino grande come la punta del trapano, non era una cosa proprio piccola, per cui era stato riparato con un kit apposito, appunto seguendo una delle tante procedure per cui gli astronauti si addestrano a terra. E quindi nulla, se volete seguire l'evoluzione, visto che la perdita è lì, è intermittente, non è stata trovata ancora la fonte, non è detto che nei prossimi giorni non ci sia un'ulteriore evoluzione della situazione, se siete curiosi non dovete far altro che passare dalle parti di Forum Astronautico, dove abbiamo un lunghissimo thread, 750 messaggi a oggi destinati o utilizzati per commentare Expedition 63, quindi che è la spedizione attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
Andiamo a vedere se ci sono domande in chat. Dunque, in merito alla notizia di Paolo, quella degli asteroidi, Evangelista David chiede qual è lo scopo di studiare questi asteroidi.
Innanzitutto uno scopo scientifico, cioè studiare le caratteristiche e l'evoluzione di questi oggetti, di questi sistemi doppi, e anche studiare come si comportano dal punto di vista del movimento ciascuno dei corpi intorno all'altro, cioè ciascuno dei componenti di una coppia come ruota intorno all'altro, in modo da capire se questo movimento può modificare la traiettoria intorno al Sole e quindi causare variazioni dell'orbita che in asteroidi che arrivano vicini alla Terra come quelli di questa classe possono aumentare o diminuire il rischio di un avvicinamento o di una collisione. Quindi scopi scientifici e prevenzione dal punto di vista della difesa planetaria.
Poi c'è Jackie 94 che dice: vorrei avere una procedura come gli astronauti per ogni cosa, anche nella vita. Purtroppo non c'è il manuale.
Loro, hanno una schiera di ingegneri che si mettono lì e pensano a tutto quello che potrebbe andare storto, scrivono tomi di procedure, letteralmente armadi pieni di procedure, e poi devono addestrare gli astronauti. Non è tutta farina del loro sacco. Ma abbiamo, mi permetto un piccolissimo excursus, abbiamo un astronauta nostro che ha contribuito in maniera determinante alla scrittura, alla riscrittura di alcune procedure. Si tratta di Luca Parmitano, che in seguito al suo incidente nel 2013, ricordate quando gli si è riempito il casco d'acqua? Ecco, le difficoltà che lui ha avuto a tornare verso il portello e il fatto che nessuno avesse immaginato quell'emergenza lì, per cui una procedura non c'era, lui si è affidato un po' all'istinto e un po' all'addestramento generale, alle attività extraveicolari, lo ha portato ad avere l'incarico di riscrivere le procedure, aggiungendo quello che mancava e prevedendo anche il caso di acqua nel casco. Quindi sono una cosa importante, ma le scrivono tante persone le procedure.
Allora, passiamo all'ultima notizia. E volevo mettere in primo piano il video. Ok, non proprio in primo piano, ma... perché io vi volevo parlare di due ritorni al volo con sorpresa che sono avvenuti mentre noi eravamo offline, quindi durante nell'ultimo mese, in realtà non tantissimo tempo addietro. Il primo è proprio quello del ritorno al volo del nostro Vega, nostro perché è un lanciatore europeo, ma per lo più possiamo dire italiano, che finalmente è tornato a volare dopo, vediamo un po' quanti mesi, è stato a luglio del 2019 l'ultimo lancio di un Vega e che non era andato molto bene. In questo ritorno al volo la missione si chiamava SSMS POC, dove SSMS sta per Small Spacecraft Mission Service, e POC è il proof of concept, cioè era il primo volo di questo genere per testare questo nuovo concetto. Cos'è questo nuovo concetto? È un concetto studiato da Avio, credo sia proprio stato studiato da Avio, per poter portare in orbita dei CubeSat, quindi dei piccoli satelliti che ultimamente sono molto gettonati, senza che debbano aspettare un lancio in rideshare. Il rideshare è, lo accennava prima Marco, quando una missione con un satellite più grande ha ancora spazio nell'ogiva, non solo spazio fisico, ma può trasportare massa all'interno dell'ogiva, e dove possono starci degli altri satelliti. E ovviamente questa missione deve avere delle caratteristiche tali per portare questi piccoli CubeSat nell'orbita richiesta, nell'orbita corretta. Non sempre sono disponibili queste missioni e appunto bisogna attenderle. Quindi che cosa è stato pensato? Perché non creare delle missioni apposite solamente per CubeSat? E questo era il primo lancio appunto di un Vega con questo tipo di missione. Questo Vega ha portato in orbita ben 53 satelliti. Una delle due sorprese, perché già questo lancio aveva delle sorprese, è che di questi 53 satelliti, uno si chiama Ion SCV Lucas ed è stato costruito da un'azienda italiana, la The Orbit, ed è una piccola matrioshka, perché questo Ion SCV Lucas porta al suo interno altri piccoli CubeSat. Quindi all'interno di questi 53 ce n'erano degli altri dentro a questo. Non è un adattatore, è una matrioshka, chiamiamola così. Perché si tratta di un ritorno al volo? Perché appunto il lancio precedente non era andato bene. Il lancio precedente doveva portare in orbita il satellite Falcon Eye, che era un satellite per l'osservazione terrestre dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti. Allora, tutto è pronto sul pad, questo 11 luglio del 2019, il razzo Vega parte, ma dopo un po' si capisce che c'è qualcosa che non va, il live viene chiuso e dopo ci viene data appunto l'indicazione che il lancio è fallito. Non si capisce bene all'inizio che cos'è successo, tant'è che è stata richiesta una commissione d'inchiesta che è durata per qualche settimana per riuscire a capire che cosa diavolo è successo. Allora, alla fine si è capito che il problema stava nel motore Zefiro 23, che è il motore del secondo stadio. È successo qualcosa per cui ad un certo punto il razzo si è distrutto in due parti. Da una parte il secondo stadio con lo Zefiro 23 e dall'altra il terzo stadio con il motore Zefiro 9 più il payload e i fairing. Quindi i fairing dovevano ancora staccarsi. Durante queste settimane di verifiche sono uscite delle voci, ma già da subito in realtà, di un sabotaggio. Perché? Perché questo satellite è degli Emirati Arabi Uniti, è dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti ed è un satellite di osservazione terrestre ad alte prestazioni. Quindi, è stato l'Iran che non voleva che gli Emirati Arabi lanciassero, sono stati i paesi nemici degli Emirati Arabi, perché ovviamente questo satellite dall'alto si vede la zona degli Emirati Arabi, ma vede anche le zone nei dintorni. È ad alte prestazioni, quindi spionaggio. In realtà su Forum Astronautico abbiamo provato a sviscerare un po' di a sviscerare la questione e cercare di capire se anche magari un insider, uno che fa parte di quella missione, avesse potuto sabotare la cosa. E non siamo riusciti a trovare un modo in cui avrebbe potuto sabotarla, in questo caso avrebbe potuto sabotarla nella maniera in cui il razzo si è distrutto. Cioè sarebbe stato, se avesse voluto, sarebbe stato molto più semplice piazzare una carica esplosiva o staccare dei cavi, delle componenti, però in quel caso il razzo si sarebbe comportato diversamente. È stato talmente strano il modo in cui si è fallita la missione, in cui si è staccato il razzo, che molto difficilmente un insider avrebbe potuto fare una cosa del genere e in più manomettere la telemetria. Quindi sono passati un bel po' di mesi fino a che appunto il 3 settembre scorso il nostro Vega è tornato a lanciare. Il Vega in realtà era già pronto a marzo, questo con la missione che è partita correttamente, SSMS POC. Solo che tra Covid-19, quindi gli ingegneri europei non potevano andare a Kourou, oppure se ci andavano dovevano essere messi in quarantena. Tra l'altro considerate che in Guyana francese la situazione pandemia non era semplice, anche perché leggevo sul forum che qualcuno che c'è stato, che ci ha lavorato lì probabilmente, che dicevano che ci sono solamente due ospedali in Guyana francese, uno a Cayenne, che è la capitale, e uno a Kourou, però ce ne sono solo due, quindi non sono super attrezzati. Quindi problema della pandemia più quindi spostamento del lancio, inizia ad arrivare la stagione dei tornado, del cattivo tempo, quindi venti in alta quota, meteo, insomma da marzo alla fine abbiamo lanciato il 3 settembre. E abbiamo lanciato, la seconda sorpresa di questo lancio è che abbiamo lanciato prima del previsto, perché inizialmente questo lancio, cioè l'ultima data disponibile, diciamo, era il 4 di settembre, la mattina presto del 4 settembre. Quindi va bene, io vado a letto, tranquilla, la mattina mi alzo, la mattina del 3 mi alzo e leggo: ah, oh, bellissimo, ritorno al volo del Vega, grande successo, ma come? Cioè, doveva essere domani. E invece no, la mattina precedente sono riusciti a trovare uno slot di tempo meteorologico clemente, per cui hanno detto: ok, vai, lanciamo, ce la possiamo fare. E infatti sono riusciti. 99% dei casi i razzi vengono posticipati, questa volta invece ci ha fatto la sorpresona ed è stato anticipato. Questo è il primo lancio, il primo ritorno al volo con sorpresa. Il secondo è quello dell'Electron. Il 31 agosto l'Electron ha lanciato la missione I Can't Believe It's Not Optical. E si tratta di un satellite di Capella Space, fornisce anche qui un satellite di osservazione terrestre, quindi immagini terrestri con una risoluzione risoluzione alta, perché stavo pensando che più è bassa è inferiore a 0,5 metri, quindi vede molto in piccolo, quindi la risoluzione è alta, stavo facendo questo ragionamento. E questo ritorno al volo è avvenuto in realtà in molto meno tempo rispetto ad esempio a quello del Vega. E nel giro di l'ultimo lancio era stato il 5 luglio del 2020, quindi un 31 agosto, in un paio di mesi sono riusciti a capire qual è stato il problema del lancio precedente. Cosa è successo il 5 luglio 2020? L'Electron aveva lanciato la missione Pix or It Didn't Happen, e It Didn't Happen. Poco dopo il lancio, nel momento in cui l'Electron deve scambiare le batterie, il motore si è spento, però si è spento in maniera controllata. Significa che il sensore che verificava che tutto fosse a posto ha autonomamente spento il motore perché qualcosa non è andato per il verso giusto. E lì, dopo appunto un po' di tempo, sono riusciti a capire che una delle connessioni delle pompe elettriche era allentata. Questo ha fatto surriscaldare questa connessione, di conseguenza liquefare le componenti attorno, e il sensore di verifica, diciamo, ha capito che qualcosa non andava e ha spento il motore. Quindi il razzo ha continuato a viaggiare perché lo spegnimento è stato controllato, era controllato. Continuato a viaggiare finché pian pianino non ha abbassato l'orbita ed è rientrato in atmosfera distruttivamente. Il 31 agosto, quindi, l'Electron di I Can't Believe It's Not Optical è sul pad, il lancio va bene, tutto funziona bene, quindi sono riusciti a risolvere il problema, però nella sala controllo vediamo un Peter Beck, che è il CEO di Rocket Lab, molto ansioso. L'abbiamo notato e ne abbiamo chiacchierato anche sul forum. Abbiamo detto: ma è particolare, non l'abbiamo mai visto così in ansia questa volta. Però abbiamo detto: ok, ci sta, è un ritorno al volo di un razzo. Pensate che prima di capire qual è stato il problema hanno dovuto verificare una cosa tipo 25.000 sensori, canali di dati, cioè una cosa assurda, fare un sacco di test, quindi abbiamo pensato: va bene, ci sta, è agitato, speriamo che vada tutto bene. In realtà, 3 giorni dopo, il 3 settembre, il fatidico 3 settembre, quando è stato lanciato il Vega, c'è stato un lancio una sessantina di satelliti Starlink, e in più c'è stato il salto di SN6, se non sbaglio, uno Starship, un serbatoio di uno Starship, quindi eravamo tutti una giornatona piena. Rocket Lab dice che alla sera ci sarebbe stato un annuncio, quindi ok, ennesima novità, ennesima emozione della giornata. Gli annunci di Rocket Lab sono interessanti perché non vengono anticipati, non creano hype all'inizio: oh, fra una settimana faremo un annuncio. No, di solito vengono annunciati qualche ora prima e non si sa di preciso che cosa potrebbero dire. Le ipotesi in questo caso erano diverse perché il giorno stesso la Federal Aviation Administration aveva dato il nulla osta a Rocket Lab per l'utilizzo di 5 anni del nuovo pad che hanno costruito a Wallops Island. Quindi uno pensa, ok, potrebbe essere questo l'annuncio. Però c'era anche la questione Venere, non la, la fosfina, come si chiama? Fosfina? Perché quella non era ancora stata annunciata, ma Peter Beck in varie interviste che aveva fatto in passato aveva più volte accennato al fatto che a lui piacerebbe un sacco inviare una missione su Venere. Magari era giunto il momento di dire qualcosa, è giunto poi successivamente con la questione fosfina. Quindi, boh, chissà che cosa ha da dirci il CEO di Rocket Lab. E vediamo se riesco a mettervi l'audio. Mi piacerebbe che lo sentiste. Allora, devo fare una cosa del genere. Ricondividere lo schermo con l'audio questa volta, altrimenti poi Paolo dice che sente il background. Ok, questo è l'annuncio di Peter Beck.
So flight 14 started off as any normal flight. Well, as normal as a return to flight can be. You probably saw me in mission control there behind a little bit more stress than usual. Okay, actually probably a lot more stress than usual, as you would expect from a return to flight. But mission was completely nominal and we deployed our customer Capella, their spacecraft into a perfect, accurate orbit, as usual. Except it wasn't a usual flight. What happened after payload deployment was actually really special. And for me personally, there was a real magical moment sitting with the engineers where we sent a command to the kick stage. And that command is a command that turned the kick stage into our very first satellite. So I want to introduce you to Rocket Lab's very first photon satellite, First Light.
Allora, dice, sì, mi avete visto particolarmente in ansia, quella volta, non era solo per il ritorno al volo dell'Electron, che appunto è andato bene, ma perché è stato un momento magico. Quella sera io e il mio team abbiamo inviato un comando al kick stage, quindi allo stadio superiore dell'Electron, affinché diventasse un satellite. Il satellite Photon, vi presento First Light, che è il nome del satellite Photon. Io questo passaggio ho dovuto riascoltarmelo due o tre volte, cioè in che senso hanno inviato un comando all'ultimo stadio in modo che diventi un satellite? Cioè, che cosa vuol dire? Non è una novità questa cosa, perché Rocket Lab l'aveva già annunciato nel 2019, già l'anno scorso, però non ci aveva fatto troppa pubblicità. Sul loro sito c'era scritto che cosa avevano intenzione di fare, noi ne avevamo anche parlato su forum astronautico, ma io personalmente non avevo ben capito che cos'era la questione, perciò ho dovuto riascoltare più volte. L'ultimo stadio dell'Electron adesso può diventare un satellite, vuol dire che ha un sistema di propulsione autonomo, navigazione autonomo, energia elettrica e la possibilità di inviare dati e comunicare con terra in autonomia. Quindi può diventare davvero un satellite una volta che ha rilasciato il satellite principale su cui è agganciato. Questo apre un mondo di possibilità. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito l'annuncio è bene, molti meno detriti spaziali in orbita, perché molti dei detriti spaziali sono gli ultimi stadi che rimangono in orbita finché lentamente, lentamente, lentamente non rientrano in atmosfera. Adesso diverse aziende, a dire la verità, stanno lavorando su questo aspetto, c'è cioè il Falcon 9, in cui l'ultimo stadio rientra a terra dopo poche ore. Ci sono dei razzi della United Launch Alliance che, grazie ai booster laterali, quando ci sono più booster laterali, danno una spinta tale per cui l'ultimo stadio riesce a mantenere un po' di propellente per poi poter accendersi e deorbitare. Quindi, ci si sta lavorando. Però, oltre ad avere meno detriti in orbita, significa che abbiamo più possibilità di lanciare satelliti. Non solo, la versione aggiornata di questo Photon, si chiama così, potrà essere interplanetaria. Avrà un motore più potente, anziché il Curie di questo Photon che è già stato lanciato, ci sarà l'Hyper-Curie che avrà più potenza e potrà portare il Photon in orbita interplanetaria. Cosa cosa che vedremo già l'anno prossimo, perché il lancio di Capstone, che è un CubeSat di NASA, avverrà a bordo di un Electron su un Photon. Che cos'è Capstone? Capstone è il CubeSat che andrà a testare quella famosa orbita Halo, che è quella dove andrà ad essere posizionato il Gateway, quell'orbita particolare che non abbiamo testato fino ad ora. Quindi andiamo a lanciare questo CubeSat per capire se le comunicazioni possono essere valide, insomma è tutto come pensavamo. Un'altra particolarità di questo Kickstage, di questo Photon, è che non è necessariamente legato a un Electron, ma è costruito in modo che può essere lanciato ad esempio a bordo di un Falcon 9 o comunque a bordo di altri razzi. Quindi cosa ha fatto Rocket Lab? Da azienda di costruzione di razzi e lanci è diventata un'azienda di servizi. Ti può, volendo, costruire il tuo satellite, tu gli dici quello che ti serve, il tipo di esperimenti che vuoi fare e loro te lo costruiscono all'interno del Photon, oppure te lo può ospitare. Tu lo costruisci, eviti di mettere la scocca al tuo esperimento e lo fai inserire da loro all'interno del Photon. Oppure te lo possono lanciare con un altro vettore, perché magari l'Electron non arriva nell'orbita che ti interessa e devi lanciarlo per forza con un altro vettore. Questo può farlo Rocket Lab. Quindi io, più del salto di Starship SN8, quella sera sono rimasta allivita da questo annuncio, perché non me l'aspettavo. Nonostante fosse già stato annunciato, non mi aspettavo questa cosa. A voi ha suscitato qualcosa di particolare? O?
A me personalmente ti lascio togliere il rientro.
Sì, tolgo. Ok, lo schermo.
Sì, c'era il rientro audio, eventualmente disabilitalo, se no quando rimetti il tuo microfono online rientra di nuovo, perché hai messo l'audio del video. Comunque,
ho
mi ha colpito
tutto.
Particolarmente Peter Beck, perché è una persona molto concreta e anche molto umile. Mi piace un sacco il suo atteggiamento, e devo dire che questo è un commento assolutamente non tecnico, perché uno può essere uno sborone alla Elon Musk e comunque far seguire un sacco di arrosto, non solo il fumo. E in effetti, e poi è così anche in casa SpaceX, mi sono aggiunto una notiziola in coda mentre voi non guardavate, zac, l'ho infilata. Trovo l'idea di utilizzare in maniera flessibile e intelligente il terzo stadio un po' la scoperta dell'uovo di Colombo, proprio come dicevi tu. Questi ultimi stadi spesso restano a creare spazzatura spaziale, è bastato, tra virgolette, renderla spazzatura intelligente, cioè dotarle di un sistema di guida e di un sistema di propulsione, che è quello che esattamente contraddistingue un satellite, perché riesce in sostanza a mantenere il suo assetto, riesce a orientarsi, a puntare, offre dei servizi, della flessibilità in quello che sono le manovre che può svolgere nello spazio, che possono essere molto interessanti per i clienti. E l'altro aspetto è che mentre Elon Musk ragiona in grande in tutti i sensi, nel senso che anche le sue realizzazioni sono di dimensioni mastodontiche, Peter Beck si posiziona dall'altra parte, no, di questo cerchio. Lavora sul piccolo, sul rapido, sul seriale. Non so se avete visto, se seguite il suo account su Twitter, vedete spesso lui pubblica delle immagini anche della fabbrica dove costruiscono gli Electron, e ne hanno già costruiti in serie, quindi a sua volta quei fenomeni che tanti ammiriamo per gli Starlink, no? Che li stanno Starlink, ma Starship era quello che intendevo, cioè che costruiscono questi prototipi a rotella, ogni giorno ne esce uno, salta fuori qualche cosa di nuovo, in realtà è applicato perfettamente anche in ambito diciamo dell'azienda di Peter Beck, che costruisce in maniera seriale questi razzi, ha un ratio di produzione molto alto, lancia spessissimo, di fatto una volta al mese. Va bene che allora siamo in un periodo assurdo, lo commentavamo prima fuori onda, non si lancia niente, ci promettono di tutto e ci sono un giorno il meteo, un giorno le cavallette, un giorno il sensore che non appartiene alla famiglia, allora non si lancia. Vabbè, in effetti
E la pandemia.
Vabbè, quella non si può fare. Però, cavoli, salta tutto. E quindi penso che ultimamente non ci sono stati nemmeno lanci di Rocket Lab, tanto per non sfatare questa tradizione che sembra che non debba partire niente per varie ragioni. Quindi un sacco di roba. Complimenti a Peter Beck, alla sua azienda, a queste idee. E come si vede, è un bel esempio che non si deve per forza andare super big nelle cose, ma anche questa nicchia di mercato ha trovato un suo attore principale. Vedremo chi lo potrà contrastare. Chiudo dicendo che forse quelli che lo devono contrastare, che sono quelli del New Shepard, quindi Blue Origin, che teoricamente ha un vettore in grado di fare il single stage to orbit con dei carichi, ovviamente parliamo di qualche chilogrammo, non parliamo dei carichi utili di un Falcon 9, sta facendo un po' di ciccia nonostante i miliardi di Jeff Bezos che inietta badilate di soldi in questa azienda. Effettivamente a me personalmente ha un po' deluso, no? questo lanciatore suborbitale che a stento lancia e di fatto sembra non quagliare mai né con i turisti spaziali né con un programma di lanci vero e proprio solido, con un calendario anche annunciato con un relativo anticipo, come fa Peter Beck con la sua azienda. Quindi sarebbe bello vedere anche lì un pochino di concorrenza, giusto per tenerli un po' tutti sulle spine.
La concorrenza potrebbe averla anche con Astra Space, adesso si chiama.
Se riescono a lanciare. Avere naturalmente un vettore affidabile. Poveretti, hanno fatto un solo lancio, ci sta, insomma, che sia andato male, ne possono andare male anche altri. Però sì, in effetti è così. Anche se questi qui puntano un po' ai soldini dei militari, e forse il loro selling point, quello che cercano di vendere, è una tecnologia di lancio a richiesta rapidissimo, dove tu, aeronautica militare o Space Force, ordini il lancio di un satellite o di qualcosa con 24 ore di anticipo. Cose di questo tipo.
Sì, Astra Space, per chi non si ricorda, era quella famosa azienda che era arrivata per ultima al concorso di DARPA Space, dove lo scopo era quello di riuscire a lanciare da due pad diversi, andava bene anche a 300 metri di distanza, ma comunque non la stessa struttura, diciamo, nel giro di 24 ore, un giorno, quindi con una rotazione velocissima, e loro erano rimasti gli ultimi a gareggiare. Dopo, purtroppo, nel giorno limite non erano riusciti a lanciare, o avevano lanciato, non era andato bene il lancio, insomma, quindi il premio non erano riusciti a vincerlo, però l'azienda è viva e vegeta, finora perlomeno, e stanno cercando di portare a termine il loro scopo. Adesso sono ancora nella fase di test. Allora, Astra Zero, che era il primo razzo, è scoppiato dopo poco il lancio. E hanno creato questa timeline di tre lanci, dove all'ultimo lancio loro vogliono andare nello spazio. Allora, se ci vanno prima è meglio. Il senso è, con il primo Astra Rocket vogliono arrivare ad una certa altezza e fare in modo che il booster principale, il primo stadio, si stacchi dal secondo stadio. Poi, se con il secondo stadio vanno nello spazio, bene, però lo scopo principale è quello del distacco, dello staging dei due stadi. Con il secondo lancio vogliono andare un po' più su e rilasciare il satellite, e con il terzo arrivare nello spazio. Comunque si sono fatti questa scaletta di tre punti e il primo lancio era andato male, il secondo lancio, quello di Astra Rocket 1.0, e non è andato molto bene neanche quello, perché sì, ha lasciato il pad, è arrivato a una certa altitudine, però ad un certo punto il razzo ha iniziato a volteggiare in modo strano. Cosa è successo?
Il sistema di guida ha perso il controllo del razzo.
Ah, ecco, mi ricordo, i motori si sono spenti perché...
E quindi per sicurezza ha spento i motori,
sì.
Avendo perso il controllo, piuttosto che perderlo e comincia a volare in orizzontale,
esatto.
Addirittura ti torna indietro a tutta velocità,
esatto.
Allora il software di bordo spegne i motori, così cadete, ma cadete in verticale.
Dritti. Esatto.
Fate un po' di parabola in effetti, però... È più controllato così, è un aborto più sicuro rispetto a chi ha un affare che comincia a volare in giro come un palloncino, no? Quando lo lasciate con qualche centinaio di chili di propellente esplosivo dentro. Non è bello.
Esatto, quindi in bocca al lupo anche ad Astra Space. Vediamo se ci sono domande in chat. No, vedo commenti.
Ce n'era una che possiamo rispondere al volo, anche se non è esattamente, secondo me, se non è esattamente legata a questo, che è Marco che ci chiede se ci sono notizie dello sviluppo della Orion di Boeing. Allora, non lo so se è forse una confusione. La Boeing produce la CST-100,
100 Starliner.
che è quella che ha fatto un po' di pasticci nel suo volo di esordio e stanno un pochino sempre sotto pressione NASA. Abbiamo scritto qualcosa durante l'estate, sostanzialmente c'è stata una review, quindi una bella riunione con tutte le persone coinvolte nel progetto, tutti i manager, e è saltato fuori, insomma, che ci sono ancora dei piccoli lavori da rifinire sul software, sono usciti ulteriori problemi che non erano stati scoperti all'inizio. Sostanzialmente si tratta di un fallimento abbastanza importante del sistema di validazione, cioè del sistema che dovrebbe prima di andare in volo validare tutto il sistema. Si sviluppa certamente a componenti, poi mettete tutte queste componenti insieme e il tutto non funziona come la perfetta somma delle sue parti. C'è qualcosa che manca, qualcosa che fallisce, qualcosa che non era sincronizzato. Evidentemente c'è ancora del lavoro da fare. Sul calendario dei lanci di Forum Astronautico c'è, non lo ricordo al volo, la data presunta, ma parliamo comunque della primavera 2021, estate 2021, quindi un bel ritardo rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali.
Allora, io vedo un 4 gennaio 2021 per il lancio del secondo test senza
Esatto.
equipaggio.
Che verrà praticamente Boeing ha deciso di pagare di tasca sua una missione sostanzialmente di rivalidazione, no? Rivolano senza equipaggio, riproveranno quelle manovre, quelle verifiche che sono andate male durante il primo volo di test e solo successivamente, quindi mesi dopo gennaio, perché tutto questo serve a raccogliere una marea di dati, serviranno mesi per analizzarli, farsi mettere il timbro di NASA sul certificato, sì, potete volare con CST-100. Ed è questo. Quindi so che non è Orion, Marco, perché Orion invece è la capsula di NASA. E i lavori di Orion vanno avanti con quelli di SLS speditissimi. Orion è stata costruita in vari esemplari, sono stati uniti i moduli di servizio europei alla capsula degli Stati Uniti. È già pronta, diciamo, la capsula di volo per la prima missione, anche questa programmata per l'anno prossimo. Sembra andare tutto bene e anche qui su Forum Astronautico abbiamo un thread, quindi una discussione molto lunga, ricchissima di dettagli tecnici. Ogni giorno, ogni 2 giorni aggiorniamo sulla situazione, su cosa è stato provato. Si sta avvicinando un momento importante che è quello della Green Run, cioè in pratica monteranno tutto il razzo SLS pronto per volare su una rampa statica e faranno l'accensione di tutto lo stadio. Quindi proveranno il sistema nel suo complesso, nella sua completezza, quello che non hanno saputo fare bene in casa Boeing con la CST-100. E speriamo vada tutto bene. Che esploda o no, che funzioni bene o no, secondo me sarà un gran spettacolo, perché vedere questa bestia con questi 4 motori derivati da quelli dello shuttle accendere e performare su una piattaforma vicino al terreno, con questi vapori che si sprigionano, fantastico. Se domani inventano le navi antigravità sarebbe fantastico, ma non sarebbe altrettanto spettacolare come vedere partire un razzo. Mancherà un po' di componente romantica, secondo me. Non lo so cosa ne pensate voi.
Se non ci sono fuoco e fiamme, non è astronautica.
Non è uguale, eh? Si manca un po' di questo aspetto romantico, sì. Se
Pilot Delta 4 Heavy.
parte, ma per forza vogliono poi prendere quelli di Astra, che in teoria li fanno partire entro 24 ore, è un giorno di
Esatto.
tempo, e poi la pompa, e poi la parte idraulica. Fortunatamente nell'ultimo scrub, quindi nell'ultimo annullamento, non sono stati accesi i motori, non sono state accese le cariche pirotecniche lo zampirone che fa partire il razzo, non sono partite le turbopompe, tutte cose che hanno una vita molto limitata e quindi il razzo è rimasto lì statico perché si è fermato prima di mettere in moto tutto il meccanismo di accensione. Vedremo anche lì.
Adesso vediamo quando ce l'ho previsto, Delta 4 Heavy con N-Roll 44, il 7 ottobre. Il 7 ottobre, che tra l'altro è un razzo che sta bloccando i lanci, che dovrebbero partire nei pad nelle vicinanze, perché a bordo del Delta 4 Heavy c'è NROL 44, che è un satellite del National Reconnaissance Office. National Reconnaissance Office, che è quindi un satellite governativo, e i satelliti governativi insieme a le sonde interplanetarie e i voli con equipaggio umano hanno la priorità su tutti gli altri tipi di satelliti. Poi fra loro tre se la giocano probabilmente al momento. Quindi se un vettore è su un pad vicino al morra cinese, è su un pad vicino a NROL, ad un satellite governativo, non può lanciare finché non viene lanciato questo satellite governativo. Perché metti caso che questo satellite non governativo lanci, succede qualcosa durante il lancio, i pezzi, si esplode il razzo, i pezzi di questo satellite cadono sul razzo che ha a bordo il satellite governativo, morte e distruzione. Non deve accadere, non deve accadere. Quindi piuttosto tutti gli altri aspettano. Solo che questo Delta 4 Heavy, che doveva essere lanciato quanto tempo fa ormai, sta slittando di settimana in settimana, e fatalità, nel momento in cui deve essere lanciato il Delta 4 Heavy, sempre su un pad vicino c'è sempre un Falcon 9 pronto con a bordo 60 Starlink. Prima erano Starlink 11, adesso c'è la... poi il Delta 4 Heavy è slittato. Teoricamente Starlink 11 non poteva lanciare, ma visto che era già diverse volte che il Delta 4 Heavy scrabbava, hanno pensato di prendere il rischio e far lanciare il Falcon 9. Quindi per la prima volta, tra l'altro, è successo che un satellite non governativo venisse lanciato con uno governativo ancora sul pad. Il Delta 4 Heavy non era riuscito a lanciare, quindi ha scrabbato di nuovo, è stato posticipato, e lì ancora un altro Falcon 9 con Starlink 12, che era quello di oggi, che doveva essere lanciato oggi. Stessa cosa, quindi il Delta 4 Heavy non è riuscito a partire, hanno detto va bene, non fa niente, facciamo comunque partire Starlink 12, piuttosto, però è successo che ha avuto un abort anche il Falcon 9, per il sensore che non fa parte della famiglia. La spiegazione era un po' criptica in inglese, in italiano significa che una famiglia di sensori, quindi un gruppo di sensori, e ne ha tantissimi, se anche solo uno di questi sensori rileva delle letture diverse da tutti gli altri, non si lancia. Questi sensori sono sul pad, sono sulle attrezzature di terra, non sono sul vettore, non sono sul payload. Però in inglese era una cosa stranissima, era il satellite, no, il sensore della famiglia rileva, non lo so, non è out of family,
non appartiene alla famiglia, non appartiene alla famiglia. Si è permesso di sentire rispetto ai suoi fratelli.
Esatto. Quindi vabbè, vedremo nell'Astronautica Agenda quando sono i prossimi lanci. Direi che è arrivato il momento di ringraziare voi che ci state seguendo live, voi che ci seguirete in podcast e tutti coloro che ci hanno fatto donazioni durante questo periodo in cui eravamo offline. Vai Marco?
Io avevo surrettiziamente aggiunto una velocissima notizia perché non si può non darla, poi giuro che ringraziamo i nostri 17 donatori, noi non siamo scaramantici, non siamo scaramantici.
Vai con la notizia.
Ma la notizia è notizia vecchia, ma devo dirla perché forse è stato l'evento dell'estate, no? Avevamo commentato insieme la partenza di DM1, che è stata un po' la chiusura della scorsa stagione, insieme all'intervista di Marco Casolino, che ha fatto il botto come ascolti e come interesse, come argomenti, veramente carina. Come dicevi tu, hai accennato tu, Veronica, sono balzate ben due Starship, dopo che abbiamo visto costruire questi sifolotti, questi grossi serbatoi di fatto, senza nessuna velleità estetica ancora, a parte a chi piace l'acciaio lucido delle sue superfici, finalmente a partire da agosto e poi a settembre, il 3 settembre, la data con più lanci della storia, no, non lo so, ma dico veramente una delle date con più lanci nell'ultimo periodo, sono balzate ben due Starship. Il 5 agosto è stata la volta di Starship 5, quindi ha fatto un po' la storia, perché è stata il primo esemplare di Starship. Non parlo del primissimo prototipo, quello il Grasshopper, diciamo, di questa serie, che aveva già le gambe saldate, insomma, quello sì che sembrava uno scaldabagno volante. No, in questo caso parliamo proprio di quello che è il prototipo della nave interplanetaria, tra l'altro solo della parte sommitale, della parte dove teoricamente che ci sarà anche la zona abitata della parte che arriva in orbita di questo nuovo lanciatore enorme di SpaceX, del quale proprio un paio di giorni fa si è cominciato a costruire il booster, cioè il primo stadio, che dovrà essere riutilizzabile, avrà un sacco di motori, insomma c'è un sacco di attesa, tantissimo interesse intorno a questo oggetto, sia perché oggettivamente è bellissimo, spettacolare, ma anche perché è uno di quei lanciatori che, data la stazza, date le prestazioni promesse, può essere un cosiddetto game changer, quindi qualcosa che arriva e rompe completamente gli equilibri di mercato, o quantomeno offre una capacità che, dopo la chiusura del programma Saturno 5, l'uomo, il razzo che ha portato l'uomo verso la Luna, non era più disponibile. Quindi in questo bellissimo posto che è Boca Chica, un piccolo villaggio a ridosso del mare nella parte meridionale del Texas, praticamente a due passi dal confine col Messico, Elon Musk e la sua azienda hanno costruito e stanno continuando a costruire, mentre lanciano i prototipi, un centro di lancio. E c'era una stazione di ascolto, quindi SpaceX possedeva alcune antenne in quella zona. Si stanno piano piano comprando lotti di terreno sempre di più e creando queste rampe di lancio. Potete seguire online, grazie alle riprese di molti appassionati, quello che succede, con immagini bellissime, tipo la community di NASA Space Flight ha un suo canale YouTube dove ogni giorno, ogni mattina io faccio colazione e mi guardo cosa è stato fatto il giorno prima, così per iniziare bene la giornata. Davvero immagini straordinarie, e tra queste immagini straordinarie sono certo arrivate quelle di SpaceX, che hanno documentato anche da dentro il razzo, guardando verso il basso, dove il motore a razzo Raptor, ce n'è solo uno in questo momento perché serve giusto a fare un balzo di una 150 metri, è stata la quota raggiunta. Ecco, guardando verso il basso si vedevano un sacco di immagini spettacolari, con tanti dettagli tecnici interessanti anche rispetto alla forma degli esausti, quindi per capire bene l'efficienza della combustione, i diamanti, la struttura dei diamanti, insomma ce n'è per tutti i gusti, sia per chi ama solo le immagini, sia per chi vuole approfondire un attimo l'aspetto tecnico. Ma sono arrivate le immagini degli appassionati, che con 3-4 telecamere ad alta risoluzione distribuite nella zona immediatamente esterna alla proprietà di SpaceX, riescono a inquadrare questi momenti di costruzione, tutta la fase di lancio, in un modo senza precedenti, nel senso che solo la NASA, quando lanciava gli shuttle, distribuiva delle telecamere lungo la costa immediatamente limitrofa al Kennedy Space Center, offriva tutte queste prospettive da lato, da sotto, vista da vicino, vista con la telecamera che zooma. Ecco, questa oggi è possibile grazie all'azione di privati appassionati, perché ricordo che la principale difficoltà che abbiamo a seguire anche noi, che ci occupiamo di darvi queste notizie, è che SpaceX annuncia queste cose ma non dà mai nessun tipo di dettaglio tecnico. Non sappiamo quali erano gli obiettivi dei test, non sappiamo quali erano le prestazioni attese e quali sono state le prestazioni raggiunte. Purtroppo sono domande a cui non abbiamo risposta, perché, e chiudo con questo ricordo di questi due eventi importanti di quest'estate, si tratta di progetti completamente privati, finanziati da privati, il know-how e tutto quello che ha la capacità acquisita è completamente di proprietà privata. Non ci possiamo aspettare nessun tipo di rivelazione. Di fatto è tutto un segreto aziendale, a parte quello che non si può nascondere, cioè quello che è possibile riprendere con le telecamere. Hanno cominciato nelle ultime settimane a costruire un bel muro fatto con dei container e delle lastre d'acciaio, probabilmente avanzi di produzione, ma non buttano veramente via niente, per cui sarà forse più difficile nel corso di alcuni giorni o di alcune settimane riuscire davvero di nuovo a vedere dettagli come il cagnolino artificiale di Boston Dynamics. Si sono presi Zeus, no?
Zeus.
Che praticamente durante questi esperimenti in cui cercano di o esploderli apposta o non esplodere questi prototipi, quando è pericoloso per un essere umano avvicinarsi, perché se esplode un prototipo pieno d'azoto, si fa la doccia d'azoto liquido, lo ritroviamo come il T9000 o il T1000, qual era il robot liquido di Terminator, quello che è fermato nel ghiaccio, il T1000, T2000, adesso gli appassionati di fantascienza mi silurano e si disiscrivono subito, quindi non è il caso di mandarci un essere umano, ci mandano il cagnolino meccanico di Boston Dynamics. Ecco, questi bellissimi dettagli da nerd, sarà più difficile seguirli. Comunque anche qui so che sto facendo il marchettone di Forum Astronautico senza vergogna stasera, lo faccio ancora, abbiamo una discussione di 1500 messaggi con veramente tutto, i filmati, i commenti, le ipotesi più strampalate, quelle che sicuramente sono giuste le mie, quindi a vostra disposizione potete andare lì per seguire la situazione. Oppure, se siete, diciamo così, se masticate l'inglese, ovviamente online ci sono un sacco di altre fonti in inglese, ma ci permettiamo di proporci come vostro punto di riferimento italiano. Il T1000, grazie Marco. Ecco, dai, uno, ne ho sparati 8, uno l'ho azzeccato.
Aggiungo solo, Marco, perché qualcuno prima chiedeva aggiornamenti su una missione piuttosto che l'altra. Se sul forum astronautico cercate la discussione sulla missione, se non ci sono novità lì, vuol dire che non è successo nulla di rilevante, altrimenti
è vero comunque, perché spesso vedo un tweet, ma tipo postato mezzo minuto prima, dico, ma figata, vado a metterlo sul forum astronautico, arrivo lì e l'ha scritto qualcun altro, ma no! 24/7/365
Sì, sì, è bello appunto avere una community numerosa, perché c'è sempre qualcuno con l'insonnia, c'è sempre qualcuno che lavora dall'altra parte dell'oceano, per cui può seguire anche di notte. Abbiamo articolisti che fanno anche i turnisti notturni, perciò mentre noi dormiamo producono roba per voi, vero Raffaele? Quindi veramente una bella community. Giustamente Veronica, scusami, no, mi chiedevi delle donazioni o hai, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, volevo dire appunto che di questa community potete far parte anche voi. Iscrivetevi a Forum Astronautico, ma se non volete iscrivervi potete comunque, a parte che anche se vi iscrivete potete comunque farci delle donazioni, così come hanno fatto Claudio Q, Davide C, Dennis G, Elien B, Fiorello P, Gianpietro F, Gilberto G, Lorenzo M, Luigino C, Manuel D, Manuel DL, Marco B, Marco I, Matteo B, Nino G, Silvia S, Tommaso M e Andrea V. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto. Quindi sì, se non è chiaro, se forse Marco non vi ha detto che abbiamo un forum che si chiama Forum Astronautico. Allora, oltre al forum comunque abbiamo un portale di notizie. Il forum diciamo che è la parte attiva, dove anche voi potete venire a aggiungere informazioni o richiedere cose. Invece se volete essere diciamo passivi, passivi che brutto, se volete fruire solamente delle informazioni, e c'è il portale Astronauti News, www.astronautinews.it, dove ormai ogni giorno o più volte al giorno addirittura escono notizie e, grazie ai nostri articolisti sempre più numerosi, articolisti e revisori, c'è appunto questo podcast Astronauticast e basta, cosa abbiamo? Abbiamo un sacco di canali social, perché Astronauti News ha il suo canale, il suo account Twitter e il suo account Facebook. Astronauticast ha il suo account Twitter e il suo account Facebook. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché Astronauticast risponde. Siamo noi, quindi siamo i volti dell'associazione ISA, e rispondiamo, interagiamo sia su Facebook che su Twitter. Invece Astronauti News è un portale di notizie, quindi se non volete avere niente a che fare con noi, però avete voglia di leggere le notizie, potete tranquillamente andare sui canali anche social di Astronauti News e andare a leggere da lì senza che nessuno vi rompa le scatole. Ecco, stiamo usando anche molto Instagram ultimamente, soprattutto sì, per informarvi quando escono i nuovi articoli su Astronauti News. Bene, diciamo che siamo già a 1:20 di trasmissione, quindi la chiudo qui con la Questua e passerei la parola a Nonno Apollo per le sue storie.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Le prime sonde automatiche hanno raggiunto i pianeti poco dopo l'inizio della nuova era spaziale, entro meno di un decennio. Invece è stato necessario attendere oltre 3 decenni, quasi 35 anni, per raggiungere il primo asteroide con un veicolo spaziale. Il primo asteroide è stato scoperto nel 1801, l'era spaziale è iniziata nel 1957 e la prima sonda automatica a raggiungere un asteroide è stata la sonda Galileo nel 1991. La missione Galileo non era diretta verso gli asteroidi, ma la destinazione finale era quella di immettersi in orbita intorno a Giove per studiare il gigante del sistema solare. Ma visto che queste sonde devono seguire una traiettoria molto lunga e complessa nel sistema solare, si approfitta nei loro passaggi nelle varie parti del sistema solare per far incontrare a queste sonde degli oggetti particolarmente interessanti. E quindi nella pianificazione della traiettoria di Galileo si decise di farle sorvolare l'asteroide Gaspra, il primo asteroide ad essere avvicinato da un veicolo costruito dall'umanità. La sonda Galileo era stata lanciata il 18 di ottobre del 1989 e avrebbe raggiunto poi Giove il 7 di dicembre del 1995, quindi dopo 6 anni di viaggio nel sistema solare. Il 29 ottobre del 1991, quindi un paio di anni dopo il lancio, la sonda Galileo passò a distanza ravvicinata dall'asteroide Gaspra, il primo storico incontro di un veicolo spaziale con un asteroide. Gaspra è un oggetto relativamente piccolo, l'asse maggiore misura meno di 19 chilometri, ed è un asteroide della fascia principale, quindi i piccoli corpi che orbitano tra Marte e Giove. Fino a quel momento gli asteroidi erano stati osservati soltanto al telescopio da Terra e sono oggetti piccoli, quindi deboli da osservare con i telescopi ed è difficile di determinarne con esattezza la posizione nello spazio. Ma conoscere la posizione nello spazio è essenziale per fare avvicinare un veicolo spaziale a questi oggetti. E con le sole osservazioni da Terra, la posizione di Gaspra era conosciuta con un'approssimazione di 200 km, che non era sufficiente per osservare con successo, per puntare i sistemi di ripresa fotografica di Galileo con successo verso Gaspra. Infatti questi sistemi di ripresa fotografica avevano un campo massimo di circa 5 gradi, cioè potevano inquadrare una zona del cielo, una zona dello spazio, ampia quanto quella che potete osservare per esempio con un binocolo di medie dimensioni. Quindi per cercare di aiutare la sonda per dirigerla con maggiore precisione si sperimentò un'innovativa per l'epoca strategia, una innovativa tecnologia di navigazione ottica per fotografare in fase di avvicinamento da molto lontano la posizione di Gaspra, fotografarla dalla sonda Galileo, perché con i soli dati delle osservazioni da Terra, a meno di 70.000 km di distanza dall'asteroide, Galileo non avrebbe saputo con precisione dove puntare i sistemi di ripresa fotografica. Quindi raffinando, aiutando le osservazioni da Terra con quelle fatte dallo spazio a distanza superiore dai 70.000 km, il team della sonda Galileo riuscì a migliorare la precisione della posizione di Gaspra. Galileo sarebbe passata una distanza minima di 1.600 km in questo passaggio, a una velocità di 8 km al secondo, quindi una difficoltà maggiore per i sistemi di ripresa fotografica e di orientamento della sonda era quella di non solo di individuare la posizione nello spazio in cielo dell'asteroide, ma anche quello di seguirlo con il movimento rapido di passaggio della sonda vicino all'asteroide. Queste tecniche ebbero successo in particolare per aumentare la probabilità di riprendere, di individuare qualcosa. Si programmò la sonda Galileo in modo che i suoi sistemi di ripresa fotografica riprendessero un panorama, cioè fotografassero diverse zone intorno al punto previsto della posizione dell'asteroide, in modo da cercare di avere almeno in qualcuna delle immagini di riprendere anche l'asteroide. La campagna di osservazione ebbe successo, vennero raccolte 57 immagini di Gaspra, nella maggior parte delle quali era presente questo oggetto, e si riuscì a fotografarne l'80% della superficie. La sonda Galileo poi proseguì nel suo viaggio verso Giove. Nel 1993 osservò un altro asteroide, Ida, di cui fu scoperta una luna, quindi chiamata. Il sistema di Ida è stato il primo asteroide doppio scoperto peraltro da una missione spaziale, perché da Terra si era, con le osservazioni da Terra si erano intuite soltanto, si era intuita la possibilità che alcuni di asteroidi potessero essere doppi, senza avere informazioni conclusive sulla loro esistenza o presenza. Tornando a quello che dicevamo all'inizio, una delle ragioni per cui è stato necessario attendere oltre tre decenni di evoluzione delle tecnologie spaziali è che per molto tempo non si sono avute non solo le tecnologie necessarie per avvicinarsi agli asteroidi, ma nemmeno i dati di base, quindi le osservazioni accurate sulla posizione di questi oggetti. Ma dopo quel momento poi molte altre sonde spaziali, o in viaggio verso altri pianeti, oppure pensate e progettate per studiare degli asteroidi, hanno potuto avvicinare diversi di questi oggetti e studiarli da vicino. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, andiamo di asteroide in asteroide questa sera. Allora, è giunto il momento dei link della settimana ed inizio io. Vediamo intanto se ci sono, scusate, notizie, domande in chat. No, però c'è Marco che ci dice una cosa bellissima. Ogni volta che seguo le vostre attività imparo sempre qualcosa di nuovo, e questo è fantastico, grazie a te Marco.
Scusa,
allora passiamo ai link della
settimana. Vorrei aggiungere che anche noi impariamo qualcosa di nuovo, quindi serve anche a noi.
Ma assolutamente, cioè noi cerchiamo di imparare insieme a voi, perché quando spieghiamo le cose è perché andiamo a cercare le informazioni un po' per potervele raccontare, ma per imparare e poi potervele raccontare. Bellissimo, quindi continuate a seguirci, anzi venite sul forum astronautico. Come link della settimana io ho messo il link al mio talk, il mio primo talk in pubblico a cui ho partecipato la settimana scorsa. Dunque, sono stata a Cortona, provincia di Arezzo, a Cortona on the Move, che è un festival della fotografia che viene fatto ogni anno. Quest'anno sono riusciti a organizzarlo nonostante tutto. E il Covid era ovviamente il tema principale. Non ovviamente, perché in effetti hanno fatto notare che è stata una scelta abbastanza rischiosa. Non è detto, molte realtà tendono a non parlare della pandemia che c'è stata, perché è stato uno shock talmente grande che dicono no, basta, non parliamone più, parliamo d'altro, cerchiamo argomenti più leggeri. E quindi non è scontata questa cosa, e loro invece hanno organizzato questo festival della fotografia con tema Covid, quindi Cortona era tappezzata di foto di fotografi che hanno ripreso la pandemia dal loro punto di vista. C'erano foto in bianco e nero, c'è stato il talk della dottoressa che ha fotografato quell'infermiera, se vi ricordate, accasciata sulla scrivania, stanca dopo il turno di lavoro, che ha fatto il giro del mondo. Il talk del fotografo invece che ha fotografato quei camion a Bergamo militari, la fila di camion militari. Quindi insomma è stata un'esperienza, davvero un'esperienza. E perché c'ero io? Perché c'era anche un talk di ESA a cui appunto ho partecipato io insieme a Franco Bernelli Zazzera, professore di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e Franco Ongaro, capo di ESTEC. E insieme abbiamo discusso su come i satelliti hanno visto la pandemia dall'alto, dal loro punto di vista. E è stato molto bello perché non... ve lo dico a parole mie... No, non era scontato questo tipo di talk. In genere ci sono solamente fotografi, quindi non so se è la prima volta che ESA partecipa a Cortona on the Move, e comunque era abbastanza inaspettato, perché non era un talk di un fotografo. E su Facebook ho visto anche commenti positivi del tipo grazie per questa multidisciplinarietà che c'è stata quest'anno. Comunque, io mi sono divertita un sacco, vi metto il link del talk nelle note dell'episodio e andatevelo a vedere.
Questa è la prima talk dell'avvero, la tournée è già iniziata, ce ne ha altre tre questo mese, il mese prossimo sono già cinque.
Esatto. Bisogna vedere, non lo so come ho performato, non so come gli organizzatori pensano che io abbia performato, quindi bisogna vedere se mi richiamano oppure no. Invece il secondo link della settimana, Marco, ce l'hai tu.
Sì, la faccio brevissima perché ne ho già parlato, l'ho messo soprattutto perché così uscirà nelle note dell'episodio ed è il link diretto alla schermata dove raccogliamo le statistiche sugli Starlink, che dicevo è un argomento sempre gettonatissimo, non vi dico quando passano sopra la vostra testa, anzi l'occasione di tutti questi 12 lanci, il cui esito apparirà e nutrirà la lista di cui vi sto parlando, è l'occasione per mettere in coda questi articoli sempre la solita frasetta: passerà sopra la mia testa gli Starlink questa sera? Vi diciamo in questi articoli come fare a scoprirlo e come diventare indipendenti in modo tale che per qualunque successivi 6 milioni di lanci che serviranno a mandare su un fantastiliard di satelliti, potrete autonomamente rispondere a questa domanda e sapere se sopra di voi potrete ammirarli oppure se dovrete aspettare qualche giorno e vederli magari un po' più distanziati. Quindi, e per tutto il resto, per sapere, magari ne vedrete uno rientrare come una stella cadente? C'è la lista anche di quelli, quindi ve lo dicevo prima, vi lo invito ancora adesso, cliccate sul link nelle note dell'episodio che troverete pubblicate a tarda notte oggi o comunque domani in giornata e soddisferete questa vostra curiosità.
Io non ho un altro link della settimana, ma mi sono messa l'appunto di rispondere al quiz che avevo fatto in velocità questa sera. NASA sta postando tweet in cui mostra il logo, il NASA Worm, pitturato su alcune parti del, una parte in questo caso del booster. Aspetta che vediamo se riesco a condividere lo schermo senza audio. Ecco, il booster di SLS, quello che farà parte della missione Artemis 1, la prima missione di Artemis. E quindi ho mandato un tweet dicendo: cavoli, c'è un boom di NASA Worm quest'anno. Chi l'avrebbe mai detto che nel 2020 il NASA Worm, sapete, quel logo di NASA, quello rosso che sembra un vermiciattolo. Quindi ho fatto un quiz: dov'è questo NASA Worm oltre al booster di SLS? Avete provato a rispondermi e mi ha risposto Arg, non mi ricordo chi, che mi dice: ah, è su Orion. Come su Orion? Cavolo, io non lo sapevo che era su Orion. Sì, ce n'è uno anche su Orion, in effetti, nella parte inferiore dell'adattatore del modulo per l'equipaggio, ma poi ce n'è anche un altro. E l'altro ha dato la risposta corretta, Carlo, pochi minuti fa, dicendo che è su un vettore, vediamo se riesco, eccolo qui, ed è il Falcon 9 attualmente sul pad 39A, che è quello che avrebbe dovuto essere lanciato oggi con gli Starlink 12. Perché quel Falcon 9 ha il NASA Worm? Perché è il terzo lancio del booster 1058, il cui primo lancio era stato DM2, quindi la missione di Bob e Doug. E per l'occasione, appunto, per il ritorno al volo di astronauti americani da suolo americano su razzi americani, era stato apposto questo logo.
Non so se te l'ho mai detto, Veronica, ma nelle schede di lancio preparate da Astronautibot su Forum Astronautico ci sono dei link per i malati come me che dicono: ah, è il terzo lancio, andiamo a vedere quali erano i lanci precedenti di questo booster. Voi clic, 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 un clic dopo l'altro, vi fate tutto i saltelli da scheda lancio a scheda lancio, quindi tutta la storia, il pedigree di questi vettori. Anche lì so che sono un po' da malati, ma non avevo ancora parlato del forum questa sera.
No, infatti, fatto bene Marco. Allora, direi che prima di aprire le nostre GridFin a 1:38 di trasmissione, possiamo andare a vedere quali sono gli eventi spaziali della prossima settimana. Vediamo un po', apriamo la nostra astronautica agenda e vediamo che già domani, venerdì 2 ottobre, alle 3:38 di notte, quindi sarà difficile vederlo, partirà la Cygnus NG14, quindi un cargo verso la stazione spaziale. E il 3, quindi sabato 3 ottobre, partirà invece forse un GPS 3A a bordo di un Falcon 9. Forse perché è già stato spostato 1, 2, 3, 4 volte, l'ultima il 1 ottobre per un conflitto di range, probabilmente c'erano due razzi vicini e non potevano essere lanciati insieme. E l'atterraggio di questo booster, che è nuovo, è 10.62 al primo volo, sarà su Just Read the Instructions. Interessante notare che sia il primo volo di questo booster, perché la Space Force americana, che è quella che gestisce i satelliti GPS, aveva richiesto tempo addietro a SpaceX, come aveva fatto NASA tra l'altro, di utilizzare solamente booster nuovi, primi stadi non ancora riutilizzati. Quindi per tutti i lanci dei satelliti GPS fatti finora, voi vedrete che il booster è quello al primo lancio. Ma da qui in poi la Space Force ha modificato il contratto, notizia di questa settimana, e che dice che inizia a fidarsi fondamentalmente dei booster riutilizzati di SpaceX. Ok, ha visto che funzionano, va bene, e quindi nei prossimi lanci dei satelliti GPS ci potranno essere booster già volati. È bruttissimo. Poi lo Starlink 12, sempre sabato 3 ottobre, dovrebbe partire alle 15:17 dopo l'abort che è avvenuto oggi, quindi speriamo. Il 4 ottobre invece, che è domenica, attraccherà la Cygnus NG14, che era partita il venerdì precedente, e attraccherà alla stazione spaziale. La cattura dal braccio robotico è prevista alle 11:15 e l'installazione è prevista alle 13:20, quindi in orario di pranzo. Invece, sempre il 4 ottobre, dalle 13 alle 15:30, quindi domenica, se avete la possibilità iscrivetevi all'Open Day che ESTEC fa quest'anno, che è online, è digitale. ESTEC è il centro tecnologico di ESA, uno dei centri spaziali di ESA, quello che si trova in Olanda, nei Paesi Bassi. Ed era quello a cui ero andata un paio di anni fa ed avevamo anche scritto un articolo su Astronauti News. È bellissimo, è enorme, ci si perde davvero lì dentro, un po' un labirinto, ed è il centro tecnologico, è quello in cui i satelliti vengono costruiti e testati, quindi è davvero, si va a toccare con mano i satelliti. Purtroppo quest'anno, a causa della pandemia, non ci si può andare di persona, e quindi è stato organizzato questo Open Day digitale. Ci sono 8 rooms in cui ci saranno dei talk diversi. Vi potete iscrivere anche come famiglia o come studente, quindi non è per forza necessario che facciate parte di un'associazione, e io ve lo consiglio. Ovviamente è tutto in inglese. Se non volete iscrivervi, perché iscrivendovi potete anche interagire con chi ce l'ha, con chi sta parlando, se non volete iscrivervi andate sul web TV di ESA e lì potrete seguire alcuni dei talk. Il 5 ottobre, lunedì, sarà il compleanno di André Kuipers, e forse ci sarà un lancio, saltello, salto del New Shepard NS13, quello di cui parlava prima Marco, quindi il razzo suborbitale di Blue Origin. È suborbitale, non New Shepard, sì, è il New Glenn che sarà orbitale poi. Di Blue Origin, che farà un ulteriore test di accensione, raggiungerà una certa quota e tornerà a terra. Questo sarà dunque il New Shepard NS13 lunedì 5 ottobre alle 17. Martedì 6 ottobre non ci sarà nulla, mercoledì 7 invece ci sarà forse il lancio del Delta 4 Heavy finalmente con a bordo Enroll 44 alle 5:54 di mattina. Poi ci sarà un contatto Aris alle 16:16, sarà tra Chris Cassidy e la scuola McConnell Middle School in Georgia. Sarà un multipoint Telebridge, non so se ci sarà il live streaming, quindi se si potrà vedere su YouTube. Invece giovedì 8 ottobre torniamo noi con la seconda puntata di Astronauticast. Aggiungo anche che a partire da domenica 4 ottobre, per tutta la settimana, la prossima quindi sarà la World Space Week, e potrebbero esserci degli eventi a tema spaziale in giro per la vostra città. C'è il sito, cercate su Google World Space Week e trovate il sito e trovate la mappetta. So che ASI ha organizzato degli eventi, non ho fatto in tempo a metterli in agenda perché li ho visti poco prima di iniziare il podcast, comunque domani li troverete, e saranno digitali quelli di ASI, saranno online quelli di ASI, quindi si possono seguire tranquillamente da casa. Bene, abbiamo chiacchierato per un bel po', essendo la prima puntata avevamo un sacco di cose da raccontarvi, ma non ve le abbiamo raccontate tutte perché ce ne sono ancora tantissime, e la settimana prossima torneremo più carichi che mai. Allora direi che possiamo aprire le zampette e atterrare su un ladrone ship. Vi salutiamo partendo da Marco Zambianchi.
Vi saluto, le siglette e gli effetti speciali saranno aggiunti in post-produzione, quindi se ci state ascoltando in questo momento in podcast potrete solo sentire queste note favolose che ci conducono alla fine della puntata. Un abbraccio spaziale e con distanziamento sociale da Armstadt, da Marco Zambianchi.
Poi da Milano vi saluta Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su, chi l'avrebbe mai detto, forumastronautico.it.
E infine vi saluta Veronica da Verona. Ragazzi, grazie di esserci stati, siete ancora in tanti nonostante abbiamo tirato lungo, e ci vediamo giovedì prossimo o quando volete in podcast. Ciao a tutti, ad Astra.
Ciao ciao.